Mazzanti.
Aspetta un attimo.
Prego, segretario.
Mazzanti, D'Alì, Nicolai, Giacomelli, Scarnato, Peruzzi, Galigani, Brovandi, Innocenti Lisa, Magazzini, Cervo, Gori, Berini, Canigiani, Cialdi, Rossi, Innocenti Giorgio.
Grazie segretario, ravvisato il numero legale si dà inizio alla seduta del Consiglio Comunale e nomino scrutatori il consigliere Berini Flavio, il consigliere Cervo Anna e il consigliere Nicolai Simone. A quest'ultimo fa anche tanto auguri di buon compleanno per il suo 62esimo compleanno. Bene. Diamolo in mezzo, via, allora forse ci siamo. Ho ricevuto in data 6 maggio una lettera da parte della provincia di Pistoia che ho fatto puntualmente girare dalla Catiuscia Bellina a tutti i consiglieri comunali, così credo sia stato fatto, dove ci chiedono di azioni in solidarietà a favore delle vittime del terremoto del Nepal. Come tutte le volte, se i consiglieri sono disposti a donare la ingente somma del gettone di presenza, lo possono fare, la Catiuscia Bellini ha un modellino da riempire, io farò la mia parte per l'indennità che mi viene dato e il sindaco e la giunta faranno lo stesso. Niente, io di comunicazioni ho soltanto queste, se ci sono comunicazioni da parte del sindaco, comunicazioni da parte dei consiglieri. Bene. Si dà inizio al Consiglio Comunale. Punto numero 1. Modifica al regolamento edilizio per l'adeguamento parametri urbanistici edilizi al DPR 64 regionale 2013 e contestuale adozione della variante 7 al regolamento urbanistico per adeguamento delle norme tecniche d'attuazione. Illustra l'assessore Marini.
Buonasera a tutti. Già da tempo l'ANCI aveva sollecitato le regioni ed in particolare la regione Toscana ad adottare parametri edilizi unici per il proprio territorio. Fino al 15 maggio scorso ogni comune definiva nei propri strumenti parametri urbanistici ed edilizi, quali ad esempio il volume, la superficie, l'altezza, eccetera. Pertanto i suddetti parametri potevano essere diversi da comune a comune. In data 15 maggio 2015 è entrato in vigore il regolamento regionale sull'unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi. L'adeguamento dei parametri stessi alla 64R del 2013 coinvolge in primo luogo il regolamento edilizio, a cui viene affidato il compito di disciplinare l'intera materia, ma coinvolge inevitabilmente anche il regolamento urbanistico per metterne a punto le norme. Nell'occasione vengono recepite nel testo delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico anche alcune disposizioni immediatamente cogenti della legge regionale 65 del 2014, entrata in vigore a novembre del 2014. La variante settima del regolamento urbanistico è una variante a carattere esclusivamente normativo che si rende necessaria per adeguare il regolamento urbanistico ai parametri urbanistici ed edilizi unificati e alle definizioni tecniche della 64R del 2013. L'amministrazione ha investito prontamente gli uffici del compito di coordinare i propri strumenti a queste modifiche in modo da offrire ai cittadini e ai tecnici strumenti completi, snelli, aggiornati e coordinati con le norme regionali e in provincia di Pistoia siamo i primi ad averlo fatto. L'amministrazione pertanto stasera sottopone al Consiglio l'approvazione della settima variante al regolamento urbanistico e le modifiche al regolamento edilizio. Grazie.
Grazie Assessore Marini. Si apre la discussione. Chi chiede di intervenire? Ci sono interventi? Consigliere Cialdi.
Buonasera. Finalmente anche la Regione Toscana ha deciso di regolamentare questa materia preparando un regolamento edilizio che sia unico per tutta la Regione. Io fo un mestiere, come sapete, che tutti i giorni abbiamo a che fare con regolamento edilizio, e tutti i giorni dover conoscere e magari valutare regolamenti edilizi che da un comune all'altro prevedevano cose anche completamente diverse era veramente un'assurdità. Quindi ben venga, era auspicato da tutti, e quindi benissimo ha fatto la Regione Toscana a realizzarlo. È entrando nel merito che forse ci sarebbe molto da valutare e da discutere, però oggettivamente non è materia di consiglio comunale, perché non abbiamo purtroppo margine per incidere in questo. Però fo una riflessione e vi porta a farvi eventualmente a riflettere anche voi. In Germania il regolamento edilizio è una pagina attaccata alla porta dell'ufficio tecnico comunale. Il nostro regolamento edilizio credo sia in 270 pagine o qualcosa del genere. Qui si entra nel merito, è una cosa che peraltro non condivido per niente, è una delle cose che non condivido. Per esempio, vi faccio un esempio, è stato ridotto con questo regolamento edilizio la possibilità di realizzare portici esclusi dal calcolo della superficie utile lorda. Finora la norma prevedeva che potesse essere realizzato un porticato avente una superficie non superiore al 25% della superficie dell'abitazione, e questa sarebbe stata esclusa dal calcolo della superficie, appunto. Questo senza limiti di dimensionaggio, cioè non aveva limiti di dimensioni. Ora invece è stato inserito un'ulteriore zeppa, come la chiamo io, perché sì, è rimasto il limite del 25% da non superare per non essere considerata superficie utile lorda, ma la profondità dei portici non può superare 2 metri. Cioè, io in casa mia, se faccio un portico di 4x4 accanto alla cucina, magari per poter mangiare d'estate al fresco, al coperto, non lo posso più fare, perché questi geni, perché per me sono geni, pensano che tu faccia il portico per poi chiuderlo, e quindi se poi lo chiudi dopo diventa una stanza. Ma se io lo chiudo e fa una stanza, fa un abuso. Quindi perché io devo pensare di limitare e mettere trappole, mettere cavilli, solo perché penso che qualcuno possa fare, tra virgolette, il furbo? Chi fa il furbo pagherà, ci saranno i controlli, ci saranno le verifiche. Quindi il fatto di limitare il porticato, che è un accessorio secondo me importante per una casa, perché determina, abbellisce, ma rende anche più funzionale per i motivi che ho detto. Cioè, uno che si fa, che spende tanti soldi a fare una casa, perché si spende tanti soldi a fare una casa, essere limitato a fare un porticato per 2 metri di profondità per me è un'assurdità. Ma ripeto, non è oggetto di questa serata. Quindi il nostro comunque parere, il nostro voto sarà favorevole anche per dichiarazione di voto.
Grazie consigliere Cialdi anche per le spiegazioni tecniche che ci ha dato. Consigliere Giacomelli Gabriele.
No, io sono meno tecnico del collega Cialdi, perché francamente... No, io quello che si approva oggi riguardo la variante al regolamento edilizio, secondo me, diciamo, la legge, il DPGR, anche col suggerimento dei comuni, quindi dell'ANCI, credo vada a mettere ordine delle normative che, anche per chi opera nel settore dell'edilizia, se va da un comune a un altro, possa, se non altro, avere chiaro che le cose si stanno unificando per tutti, e quindi questo secondo me porta sia chiarezza sia trasparenza al fine, se no come siamo un po' tutti si potrebbe dire, ma io ero abituato a Quarrata e a Pistoia, poi pensavo facesse anche lì, no, per fare una battuta, ma ritengo che questa iniziativa, dettata un po' in accordo con l'ANCI, abbia un valore tutto sommato, anche perché le subarticolazioni che riguardano, diciamo, i volumi, le superfici, l'altezza, sono cose che più unificate sono, e riteniamo anche dal punto di vista, diciamo, del territorio, di tutto quello che è, sia una cosa che sia anche corretta. Per esempio, non so, mi pare l'abbia detto, no, ho detto i sottotetti, è una cosa che ha fatto bene l'amministrazione a reperire, a recepire, in modo da poter anche lì dare la possibilità a chi ne ha le condizioni di poter in qualche maniera. Diciamo che ci stiamo, diciamo, attrezzando per poi passare in via definitiva anche alla definizione del regolamento urbanistico, che credo tutti si aspetti, speriamo che si possa presto andare anche a questo, a una sistemazione, ovviamente nelle condizioni che ci sono, ma credo sia talmente importante anche alla luce delle nuove condizioni economiche, vedi la crisi, ma anche tante altre cose che nascano nuove, quindi in seguito anche. E quindi ci sono, anche se l'indirizzo sarà quello, diciamo, a consumo, a uso del limitato a poco consumo del territorio, però diciamo che ci sono tante altre cose, ristrutturazioni, piccoli incrementi che forse persone e cittadini aspettano. Quindi riteniamo che stasera si prende un giusto indirizzo al fine di poter, come dire, come ripetevo prima, presentarsi con le carte in regola anche per il regolamento edilizio. Quindi noi siamo favorevoli a questo punto.
Grazie consigliere Giacomelli. Consigliere Cervoanna.
Un intervento brevissimo per rassicurare il mio collega Flavio Berini, che era preoccupato di non riuscire a capire l'importanza di, durante la commissione, durante l'incontro con l'architetto Breschi, di una materia che sembra molto essere ostica, e in una serata che ho chiamato dedicata, eppure sono riuscita a capire. Mi sembra che si tratti semplicemente di semplificare e rendere leggibili nello stesso modo, senza prestarsi ad interpretazioni, a rischio di interpretazioni diverse da soggetto a soggetto nell'ambito dei vari comuni della Toscana, ad un'unica interpretazione, e mi pare proprio che sia un intervento che deve essere soltanto apprezzato, accolto e votato, perché rende la vita più semplice ai nostri uffici, ai tecnici, soprattutto a chi vive e mastica questa materia tutti i giorni. D'altra parte le leggi a questo dovrebbero servire, ad unificare e a rendere immediatamente comprensibile ed accessibile a tutti con lo stesso linguaggio, senza prestarsi ad interpretazioni di alcun tipo. Io sono serena perché sono riuscita a capirlo. Ci si può fare, Berini, ci si può fare.
Grazie consigliere Cervo. Ci sono altri interventi? Consigliere Berini, Flavio.
Buonasera, sto a sedere perché ho mal di schiena. Grazie Cervo della tua illuminazione, ci è proprio servita, guarda, ero in pensiero e l'aspettavo. Quindi la legge regionale unifica vari regolamenti dei comuni e quindi dovrebbe rendere le cose più semplici, e questo è evidente. Io però mi vorrei fermare su queste parole, le cose più semplici, perché un regolamento edilizio di 280 pagine non è una cosa semplice. Quindi io inviterei il Comune a eliminare la burocrazia e a rendere proprio le cose più semplici per la gente. Quindi un regolamento di 280 pagine, secondo il mio modo di vedere, sarebbe di rivederlo al minimo per ridurre le pagine e ridurre i contenuti perché la gente sia più padrone delle cose che ci sono dentro. Solo questo. Grazie.
Grazie consigliere Berini. Ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Cialdi.
Sì, in realtà l'avevo già fatta, ma vorrei una battuta per il consigliere Giacomelli quando dice che il regolamento edilizio giustamente prende atto di tutta una serie di cose e dice spera che anche il regolamento urbanistico serva a migliorare. C'è una differenza tra regolamento edilizio e regolamento urbanistico. Il regolamento edilizio l'ha fatto la Regione e noi non ci si può incidere. Il regolamento urbanistico è roba nostra, come dire, all'interno di un quadro ben preciso, ma ci possiamo mettere del nostro. Quindi io davvero spero, ma quasi quasi pretenderei che il nostro Comune veramente cerchi di fare qualcosa che vada incontro alla gente con quello che si chiamerà non più regolamento urbanistico ma piano operativo, ma non è questione formale di nome. È veramente, voglio ancora insistere, l'ho già detto in commissione, lo dico anche qui, voglio ancora sperare che anche questa parte sia coinvolta nella discussione del piano operativo, perché in realtà per ora se ne è sentito parlare ma nessuno ci ha chiamato e nessuno ci ha detto a che punto sono i lavori, come siamo messi. Mi sembra che sia passato anche un bel po' di tempo da quando è stato dato l'incarico all'architetto Breschi. Credo che sarebbe le osservazioni cosiddette sono state registrate, immagino valutate. Ci piacerebbe sapere anche a noi lo stato dell'arte di questo piano operativo. Ripeto, la dichiarazione di voto è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Cialdi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto numero 1, modifica regolamento edilizio per adeguamento parametri urbanistici edilizi a DPGR 64R 2013 e contestuale adozione della variante 7 al regolamento urbanistico per adeguamento delle norme tecniche di adattazione. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Dello stesso richiesta l'immediata esigibilità. Chi è favorevole? Approvato di nuovo all'unanimità. Punto numero 2. Convenzione tra Comune di Quarrata e la cooperativa Selva Bassa Sporting Club. REP, non so che cosa significa. REP puntato 6475. Bravi, grazie. Repertorio 6475, stipulata in data 27/4/1994. Modifica. Illustra l'assessore Marini.
Sì, di nuovo buonasera. Allora, un pochino di storia per capire come mai siamo arrivati ai giorni nostri a formulare questa richiesta. Nel 1982 veniva siglata una convenzione tra il Comune e la Selva Bassa. Vi si dava atto che la cooperativa era proprietaria di un appezzamento di terreno destinato a verde pubblico e che la stessa intendeva realizzarvi un impianto sportivo di uso pubblico consistente in 4 campi da tennis e piscina con locali spogliatoio. Il Comune giudicava l'intervento ammissibile a condizioni che ne venisse garantito l'uso pubblico e che allo scioglimento della cooperativa l'impianto venisse passato gratuitamente di proprietà al Comune. Inoltre si prevedeva che al Comune fosse riservato l'uso di 2 campi da tennis e della piscina per due giorni a settimana. Nella successiva convenzione del 1994 veniva dato atto che con precedente delibera del Consiglio Comunale il Comune recedeva dall'uso pubblico riservato dietro corresponsione della somma di lire 138.027.400. Il Comune rinunciava anche al conferimento dell'impianto al momento dello scioglimento della società a fronte del riconoscimento del diritto di prelazione,
ovvero in caso di omesso esercizio di tale prerogativa, la cooperativa si vincolava a vendere o donare l'impianto a società aventi gli stessi scopi e la stessa struttura sociale. La società Selva Bassa si trova adesso in stato di fallimento ed il curatore fallimentare ha richiesto al Comune di rinunciare alle proprie prerogative al fine di poter procedere alla vendita del complesso sportivo. Svolta un'attenta valutazione dello stato in cui si trova l'immobile, si ritiene non sussistano al momento interessi per il Comune a partecipare alla imminente futura asta, ma non intende tuttavia rinunciare al diritto di esercitare la prelazione. Si ritiene comunque che sussista l'interesse a che la struttura sia quanto prima acquistata e gestita, così da non deteriorarsi e così da rendere un servizio al territorio. Per tale motivo si sottopone all'approvazione del Consiglio la delibera con cui il Comune autorizza la vendita dell'impianto a qualsiasi acquirente, quindi non più a una cooperativa che abbia la stessa struttura e gli scopi che aveva la Selva Bassa, riservandosi comunque il diritto di prelazione. Grazie.
Grazie Assessore Marini. Si apre discussione. Chi chiede di intervenire? Consigliere Innocenti Giorgio.
Sì, buonasera a tutti. Una piccola premessa all'Anna Cervo. L'ultimo consiglio comunale ci ha avuto fatto l'appunto, ma me ne scuso perché forse l'ho fatto in una maniera non garbata, perché non sono tanto garbato, però insomma la sostanza però insomma va bene, ok. Veniamo a noi. Sì, anch'io preferisco fare un piccolo riassunto della Selva Bassa, così come ha fatto l'assessore, che in grande linea torna, però ci sono alcuni passaggi e secondo me ho omesso di dire. Sì, in data 21/9/82 venivano disciplinati i rapporti tra il Comune di Quarante e la società Selva Bassa, Sporting Club e società a responsabilità limitata per azioni, relativamente alla realizzazione di un impianto sportivo di uso pubblico consistente in 4 campi da tennis e piscina con locali spogliatoio, che nella citata convenzione, fra l'altro, era previsto di riservare al Comune l'uso di 2 campi da tennis e della piscina per 2 giorni la settimana per attività didattiche e per gli allievi delle scuole presenti sul territorio. Che al momento dello scioglimento, anche anticipato, della cooperativa, la stessa si impegnava a trasferire al Comune l'area interessata all'intervento con i relativi impianti, attrezzature ed arredi su di essa realizzati, gratis. Nell'esclusivo interesse della cooperativa, questo si legge dagli atti che il Comune ci ha trasmesso, nell'esclusivo interesse della cooperativa, tra i soci della cooperativa stessa e l'amministrazione comunale di allora, fu redatta una nuova convenzione, stipulata in data 27 aprile 1994, con la quale venivano apportate modifiche sostanziali alla prima convenzione, e precisamente il Comune di Quarrata rinunciava all'uso pubblico dei campi da tennis e della piscina, ed anche al trasferimento gratuito del suolo e delle opere realizzate al momento dello scioglimento della cooperativa, a fronte del pagamento di una somma complessiva di lire 178 milioni e 827 e 400. Quindi di già gli si è fatto un regalino. Si garantiva da parte della cooperativa l'uso collettivo degli impianti in questa nuova convenzione, il diritto di prelazione al Comune riguardo al suolo e agli impianti. Quindi il diritto di prelazione c'è sempre stato e rimane. Si stabiliva inoltre che qualora il Comune non esercitasse tale diritto, la cooperativa si impegnava a trasferire mediante atti di compravendita o di donazione gli impianti, le attrezzature e gli arredi a società aventi scopi e strutture sociali propri della cooperativa. Mi sembra al minimo. Infine, la Giunta di allora, in data 8 aprile 99, ha approvato il progetto planivolumetrico per la realizzazione di alcune strutture di servizio necessarie al funzionamento dell'impianto, barre, eccetera, eccetera. Quindi già, insomma, l'amministrazione ai soci della cooperativa non gli ha voluto male, ha fatto anche degli atti, secondo me, discutibili. Quello che si porta stasera è ancora più discutibile. Stasera il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi per autorizzare una modifica alla Convenzione del 94 nella parte che impone la vendita della struttura immobiliare e mobiliare a società aventi gli stessi scopi e struttura sociale della cooperativa convenzionata, al fine di poter cedere e vendere a chi si voglia detta struttura. Ritengo questo un errore e invito anche il Consiglio Comunale a riflettere su questo. Io mi permetto di fare delle considerazioni. Già la prima modifica apportata alla Convenzione, con la quale si rinunciava da parte del Comune di Quarrata all'uso di due campi da tennis e della piscina per due giorni alla settimana per attività didattiche per gli allievi delle scuole, ritengo sia stato un errore per il semplice motivo che Quarrata è dal 1970 che cerca di realizzare una piscina. Con la prima Convenzione, perlomeno per due giorni, si poteva utilizzare e noi ci abbiamo rinunciato. Forse anche qui mancava un po' di collegamento con le scuole, con il comune, perché la possibilità c'era di utilizzare gratis due giorni alla settimana, noi l'abbiamo tolta. Altro aspetto importante che secondo il mio parere dovrebbe far riflettere questa amministrazione e tutto il Consiglio Comunale per non approvare oggi la modifica richiesta è il seguente. Gli impianti sportivi della cooperativa Selvabassa sono ubicati nelle immediate vicinanze del campo sportivo comunale, quindi in una zona con vocazione sportiva. Per quale motivo questa amministrazione scarta a priori la possibilità di acquisire questa struttura? Non stiamo a parlare di 800, 900, 1000 euro, cioè sono tutti discorsi che non hanno senso. Intanto vediamo, no? Chi è che la vuole comprare? Può darsi che la compri uno per 100.000 euro, forse tornerebbe comodo anche a noi. Quindi, altro motivo importante, viste le note vicende della piscina comunale a Vignole e l'impegno di questa amministrazione e del Consiglio Comunale tutto a ritrovare altre soluzioni per la realizzazione dell'ormai famosa piscina, perché non è stato preso in considerazione l'ipotesi di andare a realizzare la piscina in quella zona, visto proprio la sua vocazione? Cioè, siamo in un impianto sportivo, perlomeno parlarne, perlomeno prendere in considerazione. Per tutti i motivi sopra esposti, oggi non appare assolutamente conveniente per l'amministrazione comunale e per i suoi cittadini andare ad approvare la modifica richiesta, cioè di poter vendere, ma anche per i propri cittadini, di poter vendere la struttura a prezzi più alti, il che comporterebbe il pagamento di un prezzo più alto nel caso in cui si dovesse esercitare il diritto di operazione. Cioè questa è una cosa che è una specie di valorizzazione, non è nelle stesse proporzioni, ma è come si voleva fare a Caselli. Secondo me è un errore grave il fatto che stasera viene portato in Consiglio Comunale. Invito tutto il Consiglio Comunale, se ci fosse anche la possibilità, la volontà anche politica, di poter rimandare questo atto e di poterne discutere, se le altre forze lo ritengono, io sarei favorevole. Altrimenti la ragione contro la forza non vale. Voi alzate la mano e noi no. Grazie.
Grazie consigliere Innocenti. Ci sono altri interventi? No, siccome io ho capito un'altra cosa, sinceramente, rispetto a quello che... Se l'assessore Marini potesse dare una risposta a... Perché, ecco, mi pare che abbia un po' stravolto, per come l'ho capita io, poi può darsi... No, ho capito benissimo quello che ha detto. Prego, assessore, se ci spiega soprattutto la parte della convenzione, o comunque la parte della modifica.
Sì, allora, intanto per quanto riguarda... Non c'eravamo, ma un chiarimento. Per quanto riguarda nel 1994, quando fu fatta quella modifica... Adesso se ne fa un'altra. Volevo partire dall'osservazione di come mai poi, immagino che all'epoca andarono a modificare quella convenzione, perché essendo una piscina aperta, le scuole a giugno chiudono, di fatto poi nel percorso scolastico non c'era la possibilità di utilizzarle e quindi è stato monetizzato il valore corrispondente all'utilizzo della piscina in quei due giorni a settimana. Io, anche la mia è un'ipotesi, visto che non c'era nessuno dei presenti. Poi, per quanto riguarda il discorso del valore, cioè della rinuncia che il Comune farebbe oggi all'acquisto dell'immobile, non è così, nel senso che se oggi il Comune manifesta un non interesse alla partecipazione all'asta è perché non è un'asta a ribasso, è un'asta a rialzo, per cui il curatore mette un prezzo base da cui si parte da lì in su. Poi dopo, se non partecipa nessuno, ci saranno gli successivi vendite con successivi ribassi. Il Comune in qualsiasi momento può decidere di partecipare all'asta. In ogni caso, quando e se verrà trovato un acquirente, il curatore è obbligato a notificare la comunicazione con cui si indica il soggetto acquirente e il prezzo a cui verrà acquistato l'immobile, perché l'aggiudicatario è soltanto provvisorio. In quel caso il Comune potrà decidere se entrare in possesso o meno dell'immobile esercitando il diritto di prelazione. Se si è proposto questo tipo di soluzione è perché, a seguito di sopralluogo fatto con i tecnici, a seguito di stima del valore a cui l'immobile verrà messo sul mercato, sono emerse delle problematiche sotto il profilo dell'accessibilità, sotto il profilo dei parcheggi, sotto il profilo della ristrutturazione per gli elevati costi. È stato valutato il fatto che è aperta e quindi non potrebbe essere utilizzata tutto l'anno, a meno che non venisse coperta, le dimensioni poi della piscina e quant'altro. E quindi al momento si è ritenuto che un investimento di quel tipo non rende interessante per il Comune partecipare all'asta fin da subito. Questo comunque non pregiudica il diritto né di partecipare né poi di esercitare il diritto di prelazione. Non so se sono stata chiara.
No, io per chiarimento del Consiglio, mi sembra di aver capito anche in discussione precedente, che qualora ci fosse un acquirente, il curatore con questa modifica è obbligato a chiedere al Comune se è interessato a comprare a quella cifra. Basta. Quando uno così non si fa il Consiglio Comunale. Quando ha parlato, ora sta a sentire tutti gli altri nelle dichiarazioni di voto, dirà se è favorevole o contrario a questa delibera. Io non posso fare altro. Consigliere Giacomelli, mi sembrava di far intervenire l'assessore perché spiegasse questo tipo di meccanismo. Prego, consigliere Giacomelli.
No, ma dicevo così perché appunto mi sembrava chiara. Cioè, io devo dire, insomma, mi sembra che in rapporto a questa delibera che oggi il Consiglio Comunale prende anche in funzione di una, secondo me, una strategia, nel senso, non vedo perché ci si debba buttare a capofitto in una cosa che a gioco lungo potrebbe anche alla fine, se il gioco vale la candela, poter entrare in gioco e poterla poi, non vedo per quale ragione. Ovviamente se il Comune si presenta per primo è evidente che poi la trattativa diventa in una certa maniera. Se invece, intanto in funzione del regolamento e del contratto e della convenzione, che noi, cioè, pur modificando sulla base della richiesta del curatore fallimentare la convenzione, credo che ci si lasci in mano tutte quelle che sono le possibilità per poter definire un giorno se poter subentrare o, come dire, entrare in possesso di una cosa che va deciso poi se economicamente, se per la gestione, tutta una serie di cose che si porta dietro, ovviamente i privati, le operative e tutto. Mi sembra che il risultato finale non sia stato di quelle eccezionali, ma io non conosco i fatti, o meglio, un po' per sentito dire, ma non voglio entrare nel merito e francamente niente. Io ho sempre visto questo ambiente di buon occhio perché, insomma, come ambiente non è brutto e quindi, anzi, tutto sommato è un impianto sportivo vicino al centro. Quindi ritengo che l'operato, in questo caso dell'assessore e di chi, gli uffici, la giunta e il sindaco, abbiano, come dire, in maniera molto soft gestito la questione senza che si dia alla fine vantaggi consistenti a nessuno, e che il giorno in cui ci sarà qualche acquirente il comune potrà definire a quel punto
le
certo. Però bisogna vedere se anche la strategia, l'interesse, se è un interesse, questo va visto, e poi può darsi anche benissimo che le cose non cambiano perché non ci sia quell'interesse economico così importante che si possa tirare dietro una cosa che tutto sommato, mi dicono, per chi c'è stato, non sia un fiore, insomma, ci siano seri problemi sia di manutenzione, sia di ristrutturazione, sia di tutta una serie di cose che si sa bene in piatti sportivi che problemi si tirano dietro. Quindi ecco, noi diciamo, come dire, appoggiamo il modo con cui è stata gestita la cosa e il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Giacomelli. Altri interventi? Consigliere Cervo Anna.
Proverò. La preoccupazione a cui si riferiva il consigliere Innocenti è stata anche la nostra preoccupazione. In una riunione ci siamo ampiamente confrontati e rassicurati con l'assessore, e l'assessore poi attraverso gli uffici e con i tecnici, proprio sul fatto che questa struttura, qualora non dovesse essere appetibile o comunque non dovesse trovare in persone interessate all'acquisto, in qualche modo il comune si tutelava dal intervenire sulla possibilità di rilevarne la struttura, naturalmente a condizioni convenienti e con un progetto mirato. Mi pare di aver capito che la volontà del comune è di non mettere a repentaglio eventuali diritti e tutele proprio che vanno a salvaguardare l'interesse dell'amministrazione. Quindi io credo che ci sia una preoccupazione da parte del consigliere Innocenti, che in una prima battuta è stata anche sollevata da noi e che però ha trovato rassicurazione attraverso un confronto.
Se ci sono altri gruppi? Ma per un breve intervento. Perché? Vai. No, 5 minuti per ogni gruppo. Vai, 2 minuti di tempo, vai consigliere. Proprio perché tu sei della Juventus, 2 minuti di tempo ma veloci.
È soltanto per ribadire che si conoscano anche noi le situazioni delle vendite all'asta e delle cose così, quindi... Quello che non ci torna è che il Comune, senza sentire nessuno, se non gli uffici, ma gli uffici danno un parere tecnico, ma qui stiamo a dare pareri politici. Quindi se noi volessimo pensare di ampliare quella zona sportiva, provando ad acquisire anche l'impianto della selva bassa, perché non ci dobbiamo porre il problema? Perché io ho sentito in commissione il sindaco ha detto: io sono andato, ho visto... Per me non ne vale la pena, quindi ho deciso per tutti. Ecco, a questo a me non va bene, sindaco. Questo a me non va bene, perché così lo poteva fare, non dico il nome, ha detto così, ricordatelo, cerca di farmentelo fare, ricordatelo. È quello che non mi è andato, non mando giù in commissione, non dissi niente, ma lo dico ora, perché così non va bene. perché siamo un consiglio comunale e questo consiglio comunale ha il diritto, dovere di valutare tutte le possibilità. Per ritornare al punto, rapidissimamente, e semplificare un pochino quello che è il ragionamento, è che se io tolgo il vincolo per il quale chi vuol comprare quell'immobile deve essere una cooperativa dello stesso tipo che era la Selva Bassa, se non lo tolgo mi rimane pochissimi soggetti che possono acquisire quell'immobile, quindi è molto probabile che il prezzo non alzi tanto. Se io liberalizzo tutto e do la possibilità a chiunque di poter acquistare quella cosa, molto probabilmente, può essere il caso, sicuramente aumenterà il prezzo per il quale io ho la possibilità di svolgere il diritto di prelazione. Quindi di fatto, togliendo quella norma, fa in modo che il prezzo possa salire perché ci sono più soggetti che potranno partecipare all'asta e quindi il prezzo sicuramente aumenterà, perché se la base è maggiore probabilmente ci saranno più offerte, tutte, come diceva l'assessore, a rialzo. Quindi di fatto ci sarà uno che acquisirà il diritto a acquistarlo e sulla base di quel prezzo noi possiamo svolgere il diritto di prelazione. Ma la cosa più importante è che voi avete deciso a priori che quell'immobile, che quell'impianto non ci serviva, e è questo che a noi non va bene.
Ci sono altri interventi prima della risposta dell'amministrazione? Se non ci sono altri interventi, la parola al sindaco.
Sì, buonasera. Bisogna che faccia due riflessioni su questa questione, perché sennò probabilmente tacendo si fa passare un messaggio improprio che credo vada un attimino corretto. Noi si sta trattando di una struttura sportiva, la Selva Bassa, che tutti noi si conosce, ma che nessuno è andato a vedere. Si sta trattando di questa struttura e bisogna conoscere e capire che è una struttura dove i proprietari, la società proprietaria, sono falliti, pieni di debiti. Questo si sta discutendo, eh? Si sta discutendo di questo. Allora, i proprietari di questa struttura sono falliti perché purtroppo, oltre a tutta una serie di debiti contratti, è successo anche una disgrazia in quella struttura. Una persona ha avuto dei danni irreparabili e in terzo grado è stato dato ragione alla famiglia della persona, quantificando anche la quota da rimborsare. I soci della struttura, non avendo la possibilità economica di risarcire la famiglia, hanno detto: bene, prendete la struttura, noi si chiude Banca e Chicchi e si va via. La struttura al momento non sta trovando acquirenti. Io non lo so se perché è in pessime condizioni, se perché non c'è interesse, se perché non c'è bisogno a quadrata di un altro impianto sportivo. Io non lo so, perché sento parlare di piscina, ma noi si sta lavorando per vedere di fare una piscina quadrata, ma non come quella, perché quella di piscina veramente ha ben poco. Allora io dico questo: a noi ci è stato chiesto se era possibile ampliare una possibilità di mercato. Io non credo per aumentare il prezzo del valore di quell'immobile, ma credo semplicemente per vedere se qualcuno lo compra, perché chi compra quell'affare lì compra un debito, compra un'opportunità, compra un debito, non compra un'opportunità. Però il mercato può darsi che ci sia pieno di gente che vuol comprare un debito e che spende un paio di milioni di euro per ristrutturare un impianto sportivo. Quindi secondo noi diciamo che si dà la possibilità, molto probabilmente, a chi è pieno di debiti a vedere se recupera qualcosa, molto probabilmente se qualcuno l'acquista a dare una risposta anche a una famiglia che per una sentenza ha diritto a un rimborso. salvaguardando una cosa, perché io non credo che quella struttura venga venduta a prezzi mirabolanti. Molto probabilmente, se qualcuno l'acquista, l'acquista a prezzi modesti. Allora noi si è detto, ci si mantiene il diritto di prelazione, perché se deve essere acquistata per una gelata di cappello, come si dice a Quarrata, la può anche rifletterci l'amministrazione, e per una gelata di cappello comprerà anche l'amministrazione. Questa è stata la valutazione che si è fatto. E di questo si tratta. Si tratta con questo atto di andare ad ampliare una possibile fascia di acquirenti, e l'amministrazione comunale si lascia il diritto di avere l'ultima parola sulla sua vendita. Noi si sta portando in approvazione questo, una possibilità di ampliare fasce di acquirenti e noi l'ultima parola eventualmente sulla sua vendita. Noi si sta portando in approvazione questo. Per quanto riguarda le scelte, io ho detto che sono andato a vederla da sindaco della comunità per vedere e per valutare se potevano esserci le condizioni perché il comune avesse un interesse verso di questo. Io capisco che poi ho fatto delle scelte e me ne assumo la mia responsabilità delle scelte che ho fatto, perché le elezioni servono a questo, servono a individuare una maggioranza e una minoranza. Le maggioranze hanno il diritto dovere di governare e si assumono le responsabilità delle proprie scelte. No, no, è da che mondo è mondo, il sale della democrazia è questo, non Berlusconi, questa è la democrazia, questa è la democrazia funziona che le maggioranze fanno delle scelte e le minoranze cercano contestualmente al proprio ruolo di fare delle proposte, di valutare quello che fanno le maggioranze, ma il giochino che si dice che si poteva informare, si poteva dire il sindaco gli è un dittatore, è un giochino che trova pochissimo consenso, perché a Agliana c'è il sindaco che è dittatore, a Firenze c'è il sindaco che è dittatore, a Roma c'è Renzi che è dittatore, ma è la democrazia questa, è la democrazia. Chi vince le elezioni governa se ne ha la capacità. Chi vince le elezioni governa se ne ha le capacità, fino a che ci siamo noi a garantire la democrazia, perché se no diventa l'anarchia delle minoranze. E siccome noi siamo in una nazione democratica, per ora si mantiene la democrazia, e cioè chi ha la maggioranza propone e fa delle scelte e indirizza. Gli altri fanno il proprio ruolo.
Grazie sindaco. Chi chiede di intervenire per dichiarazione di voto? Un minuto, perché ho già parlato 8 minuti. Un minuto al consigliere Innocenti Giorgio.
Sì, arrivo subito anche alla dichiarazione di voto. Noi non dobbiamo partecipare a niente, noi non dobbiamo né partecipare all'asta, non dobbiamo fare nulla. Loro fanno l'asta e domani l'acquirente verrà chiamato, verrà il prezzo offerto, verrà comunicato al comune, il quale può esercitare il diritto di prelazione. Quindi quello che si sta facendo stasera, ancora più dopo aver sentito il sindaco, il Giacomelli, l'Anna Cervo, mi rendo conto che è un errore. State facendo e commettendo un grosso errore, e per piacere lasciamo stare i tecnici. Tutte le volte che c'è un problema si dice sono andati i tecnici a vedere. Il problema è politico. Lasciate stare i tecnici, per favore. Il sindaco dovrebbe amministrare Quarrata nel bene e nell'interesse della collettività. Lui è il sindaco di tutti, si sta comportando in una maniera diversa. Questo è un atto che non va nell'interesse della collettività. Il sentimentalismo del sindaco, che non condivido la famiglia e il dolore della famiglia, non c'entra niente con quello che si sta facendo stasera. Se si vuole far passare questo messaggio, che lo vuole far passare il sindaco, è un errore, non c'entra niente, assolutamente niente. Consiglieri, non votate.
Concluda, consigliere.
Il nostro voto è contrario.
Grazie. Consigliere Giacomelli, per dichiarazione di voto. No,
per ribadire che insomma, noi si appoggia quanto espresso. E diciamo, cioè, io non credo che il sindaco abbia atteggiamenti più o meno, cioè il sindaco gli è stato fatto questa proposta e diciamo in qualche maniera dà una risposta a una situazione lì che non è semplice e quindi diciamo che va incontro a alcune esigenze, ma questo non significa nulla che domani questo bene possa o non possa essere più o meno valorizzato. Io credo i tecnici se hanno visto che l'ambiente è come è messo, io non l'ho visto e non voglio dire com'è perché non lo so, però immagino che se dei geometri o chi per loro sono andati lì, credo che la cosa comporti anche oltre, ripeto, all'acquisizione, poi comporterà la rimessa a posto, cioè ci sono tutta una serie di cose che alla fine è un investimento che con tempi che corrano in qualche maniera va valutato. Ecco, questo credo, questo iter porterà a qualche definizione, a alcune situazioni più chiare e poi nulla, credo che il Consiglio Comunale, per chi per Consiglio Comunale insieme si possa decidere se questo valga la pena di investirci o meno. Ecco, ma dopo che le cose si sono definite un po' più chiaramente.
Grazie consigliere Giacomelli. Le relazioni sono fatte di 3 minuti, ma insomma il vostro gruppo ne aveva, l'ho tolto un po' di dichiarazione di voto perché l'avete aggiunto nella discussione. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Io avrei da dire la mia, ma me ne tiro fuori. Ecco, mi pare però che ci sia una questione che sia, per questo ho fatto intervenire l'assessore Marini, che ci sono due aspetti, no? Uno è il diritto del comune a poter comunque in qualsiasi momento acquistare diciamo così, l'immobile, no? O comunque le strutture sportive, in qualsiasi momento, no? E dall'altra parte il ruolo pubblico, e pubblico significa nell'interesse di tutti, e questo non è che ha chiuso perché sono andato a vendere caramelle, sono chiusi perché sono pieni di debiti e hanno da pagare della gente, per cui è giusto che il curatore, siccome mi sono ritrovato a avanzare 30.000 euro e prendere 300, è giusto che venga venduto quell'immobile, ma come diritto di tutti i cittadini, perché tutti i cittadini davanti a noi sono tutti uguali, poi vengono amministrati da chi vince e chi perde controllo, però tutti i cittadini avranno gli stessi diritti, e lì siccome c'è da pagare dei soldi, io credo che questo immobile vada venduto come tutti gli altri immobili. Ho sentito rammentare il Caselli, roba non c'entra nulla, lì c'è una struttura sportiva, rimane sportiva e qui l'acquisto ci fa attività sportiva. Poi per quanto mi riguarda, non volevo dire nulla, ma poi l'ho detto troppo, bisognava metterci dentro anche il campo sportivo, perché con tutti i soldi che si è speso per mantenere il campo sportivo, si faceva 10 piscine a Quarrata, no? Non c'è peggio ubicazione per un campo sportivo, e te Giorgio tu lo sai, tu hai lavorato a un comune che non ha un pozzo, e è 40 anni che è lì, e tutti gli anni ci vuole 10.000 euro per annaffiarlo. Ecco. Ma chi lo paga? Chi lo paga? Vabbè, basta. Va bene. Se volete approfittare delle mi pare che forse ho abusato anch'io, ma mi sembra. Vabbè. Siete in consiglio comunale, se non basta il consiglio comunale c'è la procura della Repubblica, voglio dire, non è che. Ho fatto l'assessore allo sport 3 anni, lo so benissimo. Bene. E l'associazione. Ho grande rispetto per la Cicquarrata e gli va fatto un grande elogio. Va bene. Forse sarebbe meglio andare a vedere gli atti, ma non è questo.
Diciamo quasi.
Metto in votazione il punto numero 2, convenzione tra Comune Quarrata e la cooperativa Selva Varza Sporting Club, repertorio 6.475, stipulata in data 24/7/94. Modifiche. Chi è favorevole? Contrari? Voto a favore Partito Democratico, Gruppo Misto, contrari insieme a Quarrata e Forza Italia. Della stessa richiesta limitata esigibilità. Chi è favorevole? Contrari? Votazione come la precedente. Punto numero 3. Mozione relativa alla perilosità della prevista cassa d'espansione per le acque alte in Querciola e richiesta di delocalizzazione di un'altra posizione. Illustra? No, no, è una mozione presentata. Chi illustra, scusate? La mozione. Consigliere Scialdi. Io ce l'ho così sull'ordine del giorno.
Sbaglio io, non ho neanche l'ordine del giorno.
Grazie, consigliere.
Sbaglio io di sicuro. Sono sicuro sbaglia io, sempre. Allora, mozione. Mozione relativa alla pericolosità della prevista cassa d'espansione per acque alte in Querciola e richiesta di delocalizzazione in altra posizione. Questa è una mozione che abbiamo presentato insieme al gruppo di Forza Italia e la leggo io per convenzione, diciamo così. I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Insieme per Quarrata e Forza Italia, premesso. Nel Consiglio Comunale dello scorso 1 dicembre 2014, questo Consiglio ha approvato all'unanimità un ordine del giorno proposto dal Partito Democratico che chiedeva di soprassedere alla progettazione della cassa di espansione per le acque alte in Querciola, destinando i fondi a questo previsti ad altre opere idrauliche in altri comuni, leggi Prato. Anche i comitati civici del Lombrone Pistoiese in tempi precedenti avevano protocollato e formulato osservazioni che risultavano contrarie all'esecuzione della prevista cassa per le acque alte, precedendo quindi quanto poi richiesto nell'ordine del giorno del Partito Democratico sopra richiamato. Considerato che a seguito di quella presa di posizione del Consiglio non risultano, almeno a questo gruppo, espressi atti politici particolari di contrarietà all'esecuzione della citata cassa d'espansione, considerata ancora che l'eventuale realizzazione della cassa di espansione per acque alte si andrebbe ad aggiungere alla già realizzata cassa per le acque basse del Fosso Quadrelli, trasformando di fatto la Querciola in un'unica grande cassa d'espansione che unirebbe Quadrelli e Ombrone, considerato quindi che in caso di evento straordinario, leggi rottura di argini, a monte di queste, le vie di fuga dell'acqua esondata sarebbero assolutamente nulle, ponendo di fatto gli abitanti di Caserana, e non solo loro, in condizioni di grave rischio di allagamento. Visto che è stata individuata una valida alternativa a questa cassa, ovvero la possibilità di realizzare un invaso di pari capienza nel territorio del Comune di Prato, in località Casebetti, alternativa che già il documento approvato lo scorso 1 dicembre riportava, chiedono quindi che venga una volta per tutte fatta definitiva chiarezza sulla volontà dell'ente e sia data finalmente una risposta esaustiva alle richieste dei comitati civici del Lombrone Pistoiese, esprimendo l'assoluta contrarietà alla realizzazione della cassa di espansione per acque alte A1 in Querciola, in modo da salvaguardare la sicurezza di un'intera frazione in un territorio già duramente interessato da eventi alluvionali. Chiedono inoltre di inviare la presente mozione a Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Autorità di Bacino Fiume Arno, Consorzio di Bonifica del Medio Val d'Arno, firmata dai 5 componenti dei due gruppi. In pratica, con questa mozione cosa chiediamo? Chiediamo di dare gambe a quella mozione, era una mozione, ora non mi ricordo se era una mozione o un ordine del giorno, ma comunque più o meno il valore è quello, presentata dal PD che era d'intenti, che diceva che il Comune, il Consiglio Comunale avrebbe autorizzato a far spendere i soldi che gli erano stati assegnati a questo comune per progettare la cassa di Acque Alte in Querciola, chiedendo che fossero destinati a altre opere, in questo caso a quella realizzazione della cassa di espansione in località Casebetti a Prato. Noi chiediamo con questo che una volta per tutte il Comune faccia assolutamente chiarezza. Lo chiediamo anche perché ci sentiamo di fare da portavoce, non degnamente, dei comitati che hanno questo ancora terrore, in quanto non vedono niente di definitivo, anzi sentono parlare, sentono dire, quindi le cose, secondo me, fare un atto con il quale il Comune di Quarrata con decisione dice che quella cassa d'espansione lì, in quel posto, non si vuole, credo che sia una cosa importante.
Grazie consigliere Cialdi. Si apre la discussione, ogni consigliere ha 3 minuti di tempo per intervenire, prima della risposta dell'amministrazione. Chi chiede di intervenire? Consigliere Giacomelli.
Allora, come precedentemente a questa mozione qui, anche noi avevamo espresso la nostra preoccupazione in merito agli argomenti qui riportati, quindi chiedevamo questa destinazione di denari che erano sulla zona lì della Querciola nell'area Vetti, affinché non fosse ulteriormente gravata da ulteriori casse d'espansione che, oltre a non essere elogio, insomma, diciamo, secondo me sarebbero state, sarebbe anche dannose, e quindi diciamo che questa era la nostra preoccupazione. Ovviamente io non mi devo sostituire né al sindaco né all'assessore da questo punto di vista. Riteniamo che i passi siano stati fatti in merito a questo problema. È stato presente Rossi nel nostro territorio in occasione dell'inaugurazione della cassa d'espansione lì delle Acque Basse, e quindi credo abbia preso coscienza del problema. Io accolgo volentieri quanto è stato riportato dai consiglieri dell'opposizione in merito a questo argomento. Noi invitiamo il sindaco, ma credo non ce ne sia bisogno, a fare il lavoro che deve fare. Credo poi sarà il sindaco e l'assessore, ripeto, a far presente quelle sono le cose, ma credo che se c'è qualcosa che non va a demerito della Giunta è lavorare nella direzione che sia quella di, come dire, di raggiungere gli obiettivi a difesa dei propri cittadini. E credo, tutto sommato, che dall'inizio della legislatura, in merito a tutto, cioè, alle risorse a disposizione e l'impegno che c'è stato, credo che in questi 2 anni per non risolvere il problema del rischio idraulico, ma se ne sia fatta carico al 100%, e tutto quello che è stato possibile fare è stato fatto, e oltre a quello viene messo anche in ponte altre opere che sono necessarie a mitigare questo problema, non se fosse altro per difendere l'abitazione dei cittadini e per dire e ridare anche respiro a un'area che ora nel nostro comune, mezzo comune, è gravato da P4, chi conosce, dove sono, per dire, insomma, penalizzati anche i cittadini. Quindi credo che da questo punto di vista tutto si possa dire, ma l'amministrazione sta facendo il più possibile. con la collaborazione e la segnalazione di tutti, questo è chiaro.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, consentitemi due battute in qualità di consigliere comunale. Verini.
In consiglio comunale fu presa un'unanime decisione di non fare la cassa di espansione alla Caserana, per tutti i motivi che sono stati elencati e che il sindaco conosceva bene. Però la gente della Caserana ci dice che la Regione nel 2013 ha fatto una delibera dove dice di fare la cassa di espansione alla Caserana destinando 65.000 euro di progetti preliminari e 6 milioni e mezzo per lavori ultimati. E la gente della Caserana ci informa che continuamente tecnici della Regione sono a misurare e prendere le misure e studiare il territorio alla Caserana. Allora questa delle due una, o ce la fanno o non ce la fanno. Quindi noi vorremmo un atto politico preciso di questo Consiglio che venga presentata alla Regione, dove dica che la cassa di espansione alla Caserana non venga fatta, per tutti i motivi che sono stati adotti finora, che tutti hanno detto che sono giusti. Fino a che il Comune non presenterà un atto pubblico e politico alla Regione, quel che viene detto qui dentro non conta niente, perché la Regione ha più potere di noi e decide di fare quello che vuole lei. Tanto più che il Comune di Quarrata ha sempre evidenziato una certa sudditanza verso la Regione Toscana, per ragioni politiche, per ragioni non lo so, comunque ha sempre dimostrato una certa sudditanza. Ora, il territorio, il nostro territorio di pianura è fortemente in pericolo perché a Pistoia non verrà fatta la cassa di espansione dei laghi primavera. Che si dica non verrà fatta, quando qui dentro fu detto che sarebbe stata fatta sicuramente, certamente, eccetera, eccetera. Il Comune di Pistoia doveva invasare 3 milioni e mezzo cubi d'acqua, ancora non ha invasato neanche un metro, poco più, poco meno. C'è nel 2012 la Regione ha istituito la conferenza permanente per la difesa del suolo, del terreno, qualcosa del genere. Non c'è nessun sindaco della Piana a rappresentare questo territorio nella conferenza della salvaguardia del territorio, né il sindaco di Quarrata, né di Agliana, né di Pistoia. E anche questa è una grossa e grave lacuna che io non riesco a né a giustificare né a capire. Se a qualcuno interessa il territorio bisogna che si faccia partecipi, sia con atti politici sia con presenza. Un'altra grave lacuna di questo territorio è che i fossi e i rialzamenti dei terreni hanno fatto in modo nel tempo, sommandosi nel tempo, di essere superiore ai terreni alle strade, quindi non c'è verso che la strada possa ritornare nei campi. E i fossi sono tutti tombali, mi dicono dagli accertamenti che ha fatto la Protezione Civile, eccetera, eccetera, e nessuno pensa a rimettere in funzione questi fossi, queste chiavi che io non so un tecnico, ma insomma, di rimettere a posto questo territorio. E allora, di tutte queste cose dette, mi sembra che questa amministrazione non ne abbia presa in considerazione alcuna, o in maniera molto limitata. Quindi, oltre che a un atto politico, vorremmo che questa amministrazione ci facesse forte verso la Regione per salvaguardia della Piana di Quarrata, Agliana, eccetera, eccetera. E vorremmo che questa amministrazione finalmente si decidesse a mettere a posto il territorio, almeno delle fosse, delle chiavi e di quello che è. Grazie.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri comunali? Se non ci sono altri interventi, ne volevo fare uno io, non tanto perché abita alla Caserana, nell'87 ho visto passare tutto ciò che aveva nella famiglia sollevato dall'acqua. E preferirei, insomma, che nessuno si ritrovasse a queste cose, anche se uno abita lì e sa a che cosa va incontro. Però vorrei ricordare, e sono d'accordo con voi, però insomma mi pare che si avvalga un po' troppo la polemica, senza informarsi sulle cose che sono state fatte, da questo comune, io fui consigliere a tratti dai 90 ad oggi, e con tutti i sindaci ho collaborato, sono stato all'opposizione, sono stato in maggioranza, ma mi ricordo che nel 90, nell'87 ho rotto l'ombrone perché c'era una passerella a Molinovo, quelli più vecchi della Caserana se lo ricordano, ce n'è uno solo che si fa la svelta, perché quella passerella, quando cresceva l'ombrone, la prima volta che cresce l'ombrone porta sudicio, faceva alzare il livello dell'ombrone un metro più alto a monte della passerella. Grazie all'impegno del Consiglio Comunale, dei cittadini, del Sindaco Marini, fu levata la passerella, fu risagomato l'ombrone da lì fino a Bocca di Stella, cosiddetto Bocca di Stella, nel comune di Prato. Da allora è stato fatto, le briglie a bocca tarata sulla fermulla e tutta una sistemazione idraulica forestale fino a Tacinaia, progettato e in parte finanziato dall'amministrazione comunale di Quarrata, era un'amministrazione dove io ero in minoranza, è stato progettato e realizzato a spese dell'amministrazione comunale di Quarrata la briglia a bocca tarata sul Facchieretto, è stata progettata e realizzata dall'amministrazione di Quarrata la cassa d'espansione sul Fosso Quadrelli, è stata firmata una convenzione nel 2006 e realizzata da questa amministrazione, conclusa perlomeno da questa amministrazione, una cassa d'espansione per le acque basse, no? In Querciola, l'acqua derivante dal Quadrelli. Mi sono scordato la cassa d'espansione che noi abbiamo a Ponte Stella, a Case Carlesi. Abbiamo progettato e abbiamo perso risorse immense, soprattutto per colpa della provincia di Pistoia e dei firmatari dell'accordo, perché noi dal 2004 abbiamo un progetto definitivo della cassa d'espansione di Pontassio. Ora mi giungono notizie, poi lo dirà l'assessore Romiti, che anche quella potrebbe essere finanziata. Per cui mi sembra che questo comune, questo consiglio comunale, si sia mosso nella direzione di mettere in sicurezza i cittadini. Purtroppo, voi per la burocrazia fatta apposta perché ci siano scade con valire, no? Su chi sia responsabile, su tagliare l'erba, su tagliare la canna, piuttosto che tagliare un salcio, oppure il ricavamento, un lavoro di manutenzione ordinaria, straordinaria, sommurgenza. Io sono d'accordo con voi, ma non perché si mette in pericolo la Caserana a fare una cassa d'espansione in Querciola, perché voi non sapete neanche dov'è la Caserana e non ci siete mai stati quando c'era 4 metri d'acqua in fondo, no? Io ci sono andato con un barchino, avevo 15 anni, a fare il grullo e manca poco ci portami anche l'acqua, ma se viene fatto un'altra argine non è che ci va un metro d'acqua in più la Caserana, ce ne va un centimetro. Perché i calcoli idraulici sono fatti, sono molto semplici, io fui il contadino, ma per sapere quanta acqua deve dare alle piante fa un calcolo molto semplice. Quanto è grossa, quanto è grande la capacità del litro del vaso e quanta acqua mi ci va dentro. Se venisse fatta per assurdo un'altra cassa d'espansione, si va a occupare altri 8 ettari di terreno, 80.000 metri, no? Se ci vanno 3 metri d'acqua, mi dite voi quante sono. La superficie allagata dall'ultima rotta dell'ombrone a Caserana nel 1987 è stata di 2000 ettari, che andava da 3 metri a zero. Beh, se voi provate a spalmare 840.000 metri, queste sono le conseguenze. Non va fatto terrorismo verso i cittadini a dire che si fa una cosa sbagliata se si fa la espansione in Querciola, perché il comune, il territorio ha già dato anche troppo. Ma non che si mette l'acqua sui tetti della gente, perché questa è falsità e io le bugie non le accetto. Scusatemi, la parola all'assessore Romiti.
Ma io voglio iniziare il mio intervento ringraziando tutto il Consiglio Comunale, dai consiglieri che hanno presentato stasera questa mozione, al gruppo del Partito Democratico che il 1° dicembre 2014 presentò una mozione praticamente uguale, identica o simile a questa qui. Io credo che, parlando e dialogando col consigliere Berini, l'atto politico ufficiale, uno, stasera ce n'è un altro, il secondo è arrivato già in regione, ed è quel famoso documento che, se Dio vuole, tutto il Consiglio Comunale all'unanimità ha firmato il 1 dicembre 2014, documento presentato dal Partito Democratico e tutti siamo stati d'accordo. Stasera c'è un altro documento che noi si voterà sicuramente tutto a favore, questi sono atti ufficiali. Oltre a questi atti ufficiali c'è stata una presa di posizione dell'amministrazione comunale di Quarrata, che assolutamente ha sempre avuto una posizione che questa e solo questa, che troverà il massimo della concretezza attraverso l'incontro che c'è già stato col Comune di Prato. Questo assessore, il sindaco Mazzanti hanno già incontrato il sindaco di Prato Biffoni, l'assessore Alessi, il Comune di Prato a noi ci ha comunicato che è d'accordo con questa soluzione, noi si è già comunicato alla Regione Toscana, molto probabilmente si sono stati visti e sicuramente è stato così alcuni dipendenti del Genio Civile, chiaramente, e perché era già stata fatta chiaramente per la progettazione per la cassa di espansione delle acque alte che era stata prevista lì, ma il Comune di Quarrata, il Comune di Prato si sono già incontrati, sono d'accordo che la volontà di entrambi i comuni è di realizzare la cassa di espansione delle acque alte sul territorio di Prato, proprio dove veniva menzionato, nei terreni Betti. Manca quello che è l'atto, diciamo, finale. Noi si lavorerà nel modo più convinto possibile per cercare entro fine anno di dare quello che è un risultato definitivo e quella che è un'informativa definitiva su quello che i lavori porteranno avanti la Regione Toscana, il Comune di Quarrata e il Comune di Prato, già avviato. Già ha parlato il Presidente della Regione Rossi, già ha parlato il Sindaco di Prato, insieme al Comune di Quarrata, che è quello di definire una volta per tutte che la cassa di espansione dell'acqua alta si realizzerà sul territorio di Prato. Quindi due atti politici del Consiglio Comunale, proposti il 1° dicembre 2014 dal gruppo del PD, stasera proposto dai gruppi, insomma, lì di minoranza, più tutto il lavoro dell'amministrazione va in quella direzione che tutti i cittadini si aspettano, i comitati si aspettano, i cittadini si aspettano. Quindi riconfermo per l'ennesima volta l'assoluta, assolutamente, quello che è l'impegno e la volontà dell'amministrazione a dare una risposta positiva a quella che la mozione di stasera e a quello era il documento già presentato dal gruppo del Partito Democratico, che ringrazio non solo per il documento ma per tutto il lavoro che si sta portando avanti negli anni anche sul rischio idraulico, che passa attraverso un impegno serio e forte dei consiglieri comunali che hanno sicuramente messo a quelli che sono i primi punti all'ordine del giorno l'impegno sul rischio idrogeologico. E grazie a tutti quei cittadini che ci spronano, che ci stanno vicino e che ci tirano anche ogni tanto per la giacca. Credo che un'amministrazione comunale è sempre a confronto con i cittadini e deve sempre stare a confronto con i cittadini. Noi si cerca di portare avanti il lavoro umile ma che dia dei risultati concreti, e anche su questo risultato, come qualche anno fa si parlava della realizzazione della cassa in Querciola delle Acque Basse, noi il nostro obiettivo è di fare in modo che questa cassa di espansione delle acque alte venga chiarita una volta per tutti e definito quello che è la volontà delle tre amministrazioni, che è la volontà dei consiglieri comunali, tutti che c'è qui a Quarrata, che è la volontà dei cittadini quaratini, fare realizzare quella cassa di espansione nel territorio di Prato. Grazie a tutti.
Bene, mi sembra di aver capito che la mozione venga votata all'unanimità, però insomma i proponenti della mozione se possono parlare per 3 minuti. Grazie. Consigliere Cialdi.
No, anche molto meno dei 3 minuti, perché diciamo l'obiettivo è raggiunto, quello che interessa a noi è proprio quello, cioè di ottenere qualcosa che ci sembra giusto sia da fare. Quando si trova il consenso da parte della maggioranza ci fa oltremodo piacere, non sa bisogno di nessun tipo di ringraziamento, non è che noi si vuole distintivi o toppe di qualsiasi natura. È stata una richiesta, ci è stata fatta, lo ripeto, perché noi non sa, io almeno io non ho nulla da nascondere, è una richiesta che ci è stata fatta da comitati, perché i comitati avevano una sensazione che all'impegno preso a dicembre, che era un impegno di fatto che chiedeva di dare dei soldi invece che a noi a qualcun altro per fare dei progetti, non fosse seguita una decisione un pochino più forte. Credo che questo sia un pochino più forte, perché il Consiglio Comunale oggi dice che alla Caserana, in Querciola, non si vuole un'altra cassa d'espansione, con vari distinguo, però il punto d'arrivo è che alla Caserana questo Consiglio Comunale non vuole un'altra cassa d'espansione. Credo l'obiettivo sia stato ottenuto e quindi noi siamo oltremodo soddisfatti.
Grazie consigliere Scialdi. Come mia abitudine leggo la parte finale della mozione, dove i consiglieri chiedono che venga una volta per tutte fatta definitiva chiarezza sulla volontà dell'ente e sia data finalmente una risposta esaustiva alle richieste dei comitati civici dell'Ombrone Pistoiese, esprimendo l'assoluta contrarietà alla realizzazione della cassa espansione per le acque alte A1 in Querciola, in modo da salvaguardare la sicurezza di un'intera frazione in un territorio già duramente interessato da eventi alluvionali, chiedendo inoltre di inviare la presente mozione a Regione Toscana, provincia di Pistoia, autorità di bacino del fiume Arno, consorzio di bonifica del Mero Verdarno. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Grazie. Punto numero 4. Interrogazione in riferimento all'opera di manutenzione delle frazioni di Tizzana, Colle e Santa Lemura. Illustra il consigliere Canigiani. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Questa interrogazione viene presentata insieme al gruppo consiliare Insieme per Quarrata, quindi la leggo e la riferisco a nome di tutta l'opposizione del Consiglio Comunale di Quarrata. Ci rifacciamo a una questione, quella della metanizzazione delle colline che stanno nella zona di Buriano, nella zona di Colle, di Santa Lemura. Metanizzazione che fu annunciata nello scorso luglio a margine di una conferenza stampa nella quale erano presenti il nostro sindaco, l'assessore Romiti e alcuni rappresentanti di Toscana Energia. In quella occasione fu reso di pubblico dominio che finalmente si sarebbe portato il metano nelle frazioni collinari, che si sarebbe trattato di un'importante opera del costo di circa 1.100.000 euro, di cui l'80% a carico di Toscana Energia e il 20% residuo a carico del Comune di Quarrata. Furono dati un po' di numeri, di cifre in quell'occasione, tra gli altri voglio ricordare che la rete che si andava ad estendere con inizio dei lavori nell'autunno 2014 era complessivamente di 8 chilometri e che avrebbe interessato circa 270 nuclei familiari che abitano in questa parte di Quarrata e che però a carico di ciascun nucleo familiare, qui forse ci fu un po' il primo aspetto che discutemmo già in un'altra occasione nel Consiglio Comunale, a carico di ciascun nucleo familiare era stabilita una quota di allacciamento che complessivamente raggiungeva i 1.340 euro. Tuttavia il sindaco si impegnò insieme al sindaco Toscana Energia dicendo che anche laddove non ci fossero state non ci fosse stata la totale adesione delle circa 270 famiglie, l'opera si sarebbe fatta. Le famiglie quindi avrebbero eventualmente potuto anche allacciarsi in un secondo momento. I lavori sono iniziati, ma dopo qualche tempo sono pure stati interrotti ed è notizia che ci riporta ai nostri giorni, dopo che molte famiglie illuse da questa opera che era stata così ampiamente annunciata avevano disdetto i propri fornitori per l'approvvigionamento autunnale di metano e comunque di combustibili che vanno a rifornire, come sapete, i bomboloni in quelle famiglie che non hanno l'allacciamento alla rete. Ecco, dopo che erano state annullate e disdette le forniture, adesso viene fuori la notizia, ed è stata pubblicata il 14 maggio, che Toscana Energia, probabilmente a seguito di un cambiamento anche dei piani operativi e strategici di questa azienda, aveva deciso per l'interruzione dell'opera. Interruzione che, secondo i rumors, secondo i si dice, e pare si dovesse fare riferimento al fatto che non molte famiglie in sostanza avessero aderito, avessero chiesto l'allacciamento a Toscana Energia. E così un solerte direttore dei lavori, se non addirittura il direttore generale di Toscana Energia, pare abbia valutato che forse era meglio interrompere e dirottare l'impegno economico di Toscana Energia verso altri lidi, gettando, ve lo potete immaginare, nello scompiglio e anche nel timore tante famiglie di trovarsi il prossimo autunno al freddo, al ghiaccio. Devo dire che prontamente, successivamente all'articolo che abbiamo fatto pubblicare sulla stampa, due giorni dopo abbiamo notato un piccolo articoletto che impegnava nuovamente Toscana Energia a ripartire con i lavori, segno evidente che alle volte anche un articolo fatto dalla minoranza su un tema così importante forse può smuovere le coscienze. Ma la cosa che però ancora non ci ha convinti, e qui chiederemo lumi stasera alla Giunta e all'amministrazione comunale, è il fatto che in questo articoletto sia stato ribadito la volontà di riprendere i lavori, ma di concludere l'opera entro la fine dell'anno. Questo vuol dire comunque che c'è ancora il rischio che vi siano delle famiglie che hanno disdetto i contratti di fornitura e che probabilmente però fino a novembre, dicembre, forse ai primi di gennaio, materialmente non avranno la fornitura del gas metano di rete. Quindi stasera vogliamo fare chiarezza a beneficio di queste famiglie e quindi chiediamo un chiarimento alla Giunta Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Candigiani. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? L'intervento va fatto prima della risposta dell'amministrazione. Consigliere Giacomelli.
No, l'unica cosa che mette in risalto l'interrogazione, se il nostro intervento è solo per, ovviamente non per passare avanti all'assessore, penso risponda, ma insomma diciamo il sindaco e la giunta giustamente, cioè, credo che per noi non esiste, ci può esistere, si può accettare un ritardo ovviamente, ma non certo un'interruzione di lavori o perché riteniamo, e penso anche l'opposizione, visto che ha fatto un'interrogazione, sia preoccupata per questo servizio importante sulla collina Quarratina, e che venga completato in maniera celere ormai, anche perché credo sia stato fatto un contratto, quindi penso che se c'è dei dubbi, insomma, poi una volta se ci si mette al tavolo credo che porti tutta chiarezza, e quindi riprenderanno i lavori e i cittadini e tutti saranno tranquilli per l'attesa che necessitano.
Ci sono altri interventi? Consigliere Cialdi. Sì, tre minuti.
No, era soltanto per ribadire che sì, anche noi si aspetta le risposte dall'amministrazione, ma come consiglieri, credo, d'opposizione o di maggioranza, sia importante ribadire che il nostro interesse è quello che venga fatto il lavoro a Tiziana, Colle e zone limitrofe, perché noi facemmo un po' di tempo fa un'interrogazione nella quale si dava atto che finalmente veniva fatto questo lavoro, la nostra perplessità nasceva dal fatto che venivano fatti pagare troppi soldi, e quindi, ma non metteva nessuno in dubbio che l'opera fosse valida e da fare nella maniera più assoluta. Ora qui siamo davanti a un fatto che, ora sentiamo quello che ci dirà l'assessore o il sindaco o chi risponderà, ma qui siamo davanti a un fatto che in un primo momento era stato promesso alla gente che il lavoro doveva essere finito entro le ferie, e quindi magari le persone avevano disdetto, non avevano riempito i depositi al momento della conclusione dell'ultimo inverno, e quindi di fatto si rischia che queste persone si ritrovino con i bidoni vuoti e l'allacciamento da fare, perché i lavori, se tutto va bene, sembra che si potranno essere fatti entro la fine dell'anno, ma quindi vuol dire perdere un'ulteriore invernata di gas. Niente, e aspettiamo la risposta dell'assessore.
Grazie, la parola all'assessore Romiti.
Intanto è importante che il Consiglio Comunale sia assolutamente d'accordo e che si renda conto lì dell'importanza di meccanizzare 8 chilometri di strade della nostra collina, e questo mi fa piacere. Sarò sintetico, veloce e rapido dicendo quelle che sono atti, leggendo gli atti, che sono una cosa che non si può discutere. Il Comune di Quarrata un anno e mezzo fa è passato attraverso due assemblee, una conferenza stampa, ha preso un progetto di 3 km, 250 metri, è riuscito a fare insieme a Toscana Energia un progetto da 8 km, per estensioni rete gas metano nella collina di Quarrata. Il progetto l'ha portato avanti, i lavori sono partiti nell'autunno del 2014 come è stato garantito. Le aziende di Toscana Energia stanno facendo in questo momento gli allacciamenti sui 5 km e 200 metri dove sono stati portati il gas metano. Un mese fa mi chiamò un responsabile di Toscana Energia, con cui ho avuto la fortuna, con lui e con tutti gli altri, di avere rapporti in questo anno e mezzo, con cui si è girato, si è visto il percorso, si è visto come allargare un progetto da 3 km e 6 portarlo a 8 km, e mi ha detto: Romiti, bisogna fermarsi su quella che è l'estensione momentaneamente della rete, noi si continuerà a lavorare su tutto quello che sono gli allacciamenti intanto e compagnia bella, ci si sente tra 14 giorni, si fa il punto della situazione. Allora io vi posso garantire che negli ultimi 30 giorni l'amministrazione comunale di Quarrata, il sottoscritto e anche il sindaco, ha bombardato Toscana Energia dalle telefonate, dagli incontri, dall'email. Il risultato è questo. Il risultato è l'articolo che è uscito da Toscana Energia venerdì, era sul Tirreno, e questo è un documento di Toscana Energia che dice: lavori finiti entro l'anno. Toscana Energia interviene sull'articolo stop alla metanizzazione delle frazioni collinari. I lavori di estensione della rete gas metana nelle frazioni di Santa Lemura, Tizzana e Colli sono stati sospesi momentaneamente per motivi tecnici. Il progetto di metanizzazione prevede la posa complessiva di circa 8 km. Dall'inizio dei lavori sono stati realizzati due terzi, 5 km e 200 metri che vi dicevo io. La parte restante è 2,8 km. I lavori riprenderanno a breve e si concluderanno entro l'anno. Questo è un documento che io ho chiesto e che loro, da persone serie, hanno pubblicato per chiarire una volta per tutte che Toscana Energia ha comunque detto che a Quarrata quel progetto di 8 km di metanizzazione verrà completato entro fine anno. Quindi la differenza tra quella che era la garanzia data da tecnici di Toscana Energia, sia nella conferenza stampa che nell'assemblea dove ci sarà anche io e Marco, che chiaramente si è voluto questo progetto, sarà di un paio di mesi, cioè dall'ottobre-novembre, che si diceva allora per l'inizio della stagione, c'è la possibilità, io mi auguro di no, si farà tutto quello che è possibile, che i lavori terminino per la fine dell'anno, come ha dichiarato Toscana Energia. Quindi noi possiamo dire stasera ai cittadini di quelle località, una parte di via Baronciati, una parte di via del Bigio, la via Burianese, ma le conosco a memoria queste zone, che i lavori termineranno entro la fine dell'anno. Ma questa cosa non la dice il vice sindaco perché sta seguendo le cose con Toscana Energia, l'ha dichiarato Toscana Energia. Quindi Toscana Energia terminerà i lavori su Quarrata mantenendo quello che è un progetto da 8 km di estensione rete, che credo che, come hanno detto tutti i consiglieri comunali, sia un grande risultato dell'amministrazione per i cittadini di Quarrata.
Grazie assessore, anche è stato insomma bravo, ma insomma non è stato né sintetico né veloce e né rapido, però va bene perché è stato chiaro. Prego. Vamos. Prego, consigliere Canigiani. No,
però ci sono ancora delle cose che non sono state chiarite, scusate. Ma allora, in un primo momento l'opera si dichiara che finisce entro le ferie, entro luglio. Bene, allora, no, questo era il piano un anno fa quando siete partiti e quello che si è raccontato alla gente. Poi ora viene fuori che dopo un bombardamento di quanto, di 30 giorni, però anche lì il bombardamento, che ce n'era bisogno di bombardare, come mai? Cosa è successo? Questi non la volevano più fare la rete? Cioè, qui, anche qui c'è da capire bene come mai vi siete trovati a dover bombardare un ente, cioè una società come Toscana Energia, che con noi aveva un accordo, non si doveva fare gli 8 chilometri, allora ci si ferma a 5 chilometri e 2 e un assessore e un sindaco devono bombardare 30 giorni una società come Toscana Energia. Vuol dire che quindi qui c'era l'intenzione effettivamente di sospendere l'opera. Allora, poi, quindi diciamola tutta. Quindi loro volevano interrompere l'opera perché non era economicamente, diciamo, redditizia in base agli allacciamenti che hanno fatto fino ad ora. Ma poi c'è dell'altro. Allora, l'opera doveva finire a luglio, ora si è portato il termine l'asticella a fine anno. Rimane sempre il fatto che comunque settembre, ottobre, novembre e dicembre sono 4 mesi per le ultime famiglie, come la vogliamo mettere allora? Che cosa proponiamo a quelle famiglie che pensavano ora a luglio di fare l'allacciamento, di avere il metano a casa, e invece probabilmente torneranno dalle ferie e il metano non c'è, perché comunque bisognerà stendere gli ultimi 3 chilometri, 2, 2 e mezzo, 1, quello che è. E a questi che gli diciamo? Che devono fare? Devono riprendere i contatti con i vecchi fornitori, ritornare a farsi riempire i depositi, perché anche quest'inverno alla fine, cioè se riempi il deposito a settembre o ottobre lo fai per tutto l'anno, quindi comunque sia ormai anche l'inverno 2016 è andato, cioè voglio dire, non si rispettano i programmi e questo è grave, perché un'amministrazione come la nostra dovrebbe in questo caso avere preteso, io non dico danni, ma insomma comunque qui se non si riesce a fare le cose entro termini stabiliti ci sono delle famiglie che comunque un pregiudizio ne avranno, mettetela come vi pare. E quindi da qui, al di là di bombardarli, e avete fatto bene per carità, ma bisognerebbe anche capirsi bene cosa diciamo a quelle famiglie che quando tornano dalle ferie l'allacciamento non ce l'hanno, e non saranno certo né una, né due, né cinque, ma forse diverse decine. Su questo non ho avuto risposte, non ho capito, forse non ho capito io.
Grazie a tutti, il Consiglio Comunale termina qui, buonanotte.